Ben ritrovata professoressa Maria Rosa Salmazzo e buona settimana, perché noi ci diamo le settimane, no?
Sì, ci diamo le settimane e questa è la settimana delle vacanze, la settimana corta per tutti i ragazzi delle scuole del Veneto, perché lunedì, martedì, mercoledì, festa.
Senta, lei sicuramente conosce Gianni Santomaso.
Eh sì, ecco. Per tanti motivi.
Ecco, Gianni Santomaso nei giorni scorsi ha rivelato alla radio di una bellissima iniziativa che si è tenuta al No Filò di Cencenighe, presentandola prima e dopo. Non è che avrebbe voglia di parlarcene un po' anche lei, che questo è lo spazio giusto? Parlo del patto digitale, prof.
Il patto digitale Gordino, sì, ne avrei proprio voglia, perché finalmente qualcosa si muove, è una cosa molto 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 positiva, e ne parliamo un po', spieghiamo a chi non ha potuto essere quella sera, e c'era parecchia gente a Cencenighe alla presentazione, magari spieghiamo anche cos'è, e soprattutto perché c'è bisogno di sostenerla quell'iniziativa, e ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa, se ci crede. Allora, questo patto digitale a Gordino è un patto che un gruppo di genitori e varie associazioni sta cercando di mettere in piedi per fare un patto un po' con se stessi prima di tutto e comportarsi nella stessa maniera riguardo a quello che è l'uso degli schermi, cioè degli smartphone e dei social, dei videogiochi per i nostri, per i figli, perché è solo comportandosi tutti nella stessa maniera e mettendo in pratica le stesse regole che ci vengono dettate dagli esperti di neuroscienze, cioè di sviluppo del cervello dei figli, e dagli psicopedagogisti, solo facendo fronte unico si può riuscire a fare qualcosa, altrimenti lasciamo i nostri ragazzi ad essere in balia e vittime dei profitti delle multinazionali del settore. La dico giù molto brutta.
Allora, siamo tra l'altro supportati dai dati, no?
Eh sì.
Quelli
sì.
Della bicocca.
Allora, l'Università di Milano ha fatto un'inchiesta su oltre 6.000 ragazzi di seconda e terza media e è saltato fuori che già usano TikTok e simili già in quinta elementare l'11%. Tra l'altro, se i genitori hanno un titolo di studio basso, questo 11% diventa il 15%, sono tanti. E quanti sono quelli che usano TikTok e simili, cioè i vari social, alle medie? Il 72%, cioè 3 ragazzini ogni 4, i 3/4 sono troppi, vedremo dopo perché, quali conseguenze hanno. Il 16% comincia alle superiori, che sarebbe insomma tutto sommato una cosa giusta. Perché è un guaio? Perché c'è qualcun altro, sempre la stessa ricerca, che ha fatto una ricerca correlando i risultati che hanno nelle performance a scuola in italiano e matematica con la precocità con cui affrontano questi schermi. E siccome c'è una correlazione molto forte, cioè calano i risultati scolastici, perché? Non perché occupino più tempo sugli schermi, ma perché ci sono parti del cervello che si sviluppano o più tardi o di meno quando si trasferisce nel virtuale quell'esperienza che andrebbe fatta nel reale, cioè al gioco fisico, sensoriale, concreto, si sostituisce qualcosa che si fa sugli schermi. Siccome il nostro cervello è fatto, in base all'evoluzione di tutti i millenni, i milioni di anni in cui è nata la specie umana, è fatto per confrontarsi con una realtà concreta, ancora non ha costruito quelle varianti per confrontarsi con una realtà virtuale. Quindi, se non fa quello per cui è stato costruito, si sviluppa di meno. E questo è un guaio, giusto?
Poi c'è anche la petizione, no? Che i pedagogisti hanno lanciato, credo abbia già superato le 100.000 firme.
Esatto, superate le 100.000 firme perché questi sono Novara e Pellai, che sono due psicopedagogisti, appunto, che dicono: guardate che qua non, sì, fate sviluppare male i vostri figli. Cioè, sarebbe come, noi non vogliamo dargli da mangiare sbagliato e solo merendine perché non vogliamo che diventino obesi o che abbiano il fegato già rovinato quando hanno 12 anni, no? Ecco, questo è un pezzo. Un altro pezzo è cerchiamo di farli fare sport perché altrimenti vengono su rachitici e non con la muscolatura giusta e ben sviluppati. La terza cosa, ma forse più importante delle altre due, è non facciamoli esercitare eccessivamente su cose che gli rovinano il cervello in pratica. che è l'indipendenza. E il patto digitale è una serie di regole che in sintesi dicono: prima dei 2 anni assolutamente schermi no, prima dei 5 limitare e farlo insieme con loro, ma al massimo 1 ora al giorno, dopo mai più di 2 ore, e poi venite a patti con i vostri figli su cosa guardano.
Consiglio delle Marche, il Consiglio regionale delle Marche insegna a questo proposito.
Sì, il Consiglio regionale delle Marche, che pure non è un estremista di sinistra, perché l'ultima giunta è di destra, eletta nel 20, ha aderito, ha firmato questo appello di Pellai e Novara, che ringraziano, per cui insomma, cerchiamo di pensarci, e ognuno di noi può farlo nel suo piccolo, ma se sa che anche gli altri genitori lo fanno, può dire ai propri figli: ma mamma, io sono l'unico che non ha il telefonino, siamo in prima media, guarda che c'è anche Giuseppe, Giovanni e Mariella che non ce l'hanno perché abbiamo fatto questo patto digitale e ci siamo impegnati come genitori.
Sono in studio con la prof Maria Rosa Salmazzo, questo è Se non la smetti ti mando dal preside. Nella puntata precedente abbiamo dato dei numeri importanti con riferimento proprio alle iscrizioni, partendo dai dati nazionali, poi quelli regionali e quelli provinciali, che differiscono uno dall'altro tra iti e licei. Prof.
Sì, tra iti e licei, perché il Veneto, dunque, a livello italiano le scuole più scelte sono i licei. Ricordiamo che nei licei sono confluite anche altre scuole, tipo l'istituto d'arte, per dire, no? E sono diventati o istituti tecnici o istituti professionali o licei. E più della metà dei ragazzi italiani si iscrivono nei licei. Invece, e meno negli istituti tecnici, che sono i secondi, meno ancora nei professionali, che sono i terzi. E nel Veneto questo rapporto si inverte, in provincia di Belluno si inverte ancora di più, perché arriviamo al 40% contro che si iscrive negli istituti tecnici, quindi molto di più che non a livello nazionale, più della metà.
Perché i figli sono figli di non laureati, prof? Perché secondo l'Università di Udine
sì,
il figlio di un laureato non è detto che faccia materie tecniche.
Pare che hanno fatto questa ricerca quelli dell'Università di Udine, hanno testato 1500 alunni delle superiori e 2400 studenti universitari, quindi insomma non è una ricerca da niente. Quanto per le materie STEM in generale, pare che chi ha dei genitori che non ha la laurea, una cosa può sembrare strana, in prevalenza si iscriva a materie STEM, cioè va sul ramo tecnico. Per gli istituti tecnici si può anche capire, perché dici, forse se il genitore non ha la laurea tante possibilità di mandarlo all'università non ce ne sono, economiche, e quindi un istituto tecnico mi già un diploma spendibile sul lavoro a fine dei 5 anni, non occorre che lo mantenga fino ai 23-24 con le spese universitarie. Si capisce meno per il discorso della scelta dell'università, però siccome pare che sia molto influenzata la scelta dei ragazzi dalla scelta che ha fatto a suo tempo il padre e quella delle ragazze da quella che ha fatto la madre, siccome questi due diciamo che c'è ancora la separazione dei sessi, c'è ancora tra materie STEM e materie umanistiche, viene fuori di conseguenza che non vengono scelte le materie STEM, e questo è grave perché l'OCSE lancia un allarme e dice che l'Italia è la penultima e che ha carenza di laureati STEM, cioè in materie tecnologiche, certo, scientifiche e matematiche. C'è dietro di noi solo la Romania, insomma non siamo messi tanto bene.
Senta, avevamo già lanciato l'allarme che certe canzoni hanno dei testi, sì, terroristici.
Più che terroristici, molto violenti.
Terroristici.
Sono rimasta perché ho trovato che lo psicologo Crepé ci fa riflettere sulla parola trap. Io non sapevo neanche la differenza tra musica rap e trap, me la spiega. Perché trap, nel gergo di quelli che girano attorno alla droga, spacciatori, eccetera, trap vuol dire trappola. La trap house è il posto dove si fabbricano le droghe. E trapping è lo spacciare. Quindi noi già attraverso questa parola qui, senza volerlo, no, veicoliamo qualcosa che c'entra con le droghe. Cioè, diamo un canale
dicendo,
di...
Ci sta dicendo che una parola potrebbe portare sulla non retta via.
Sì, perché sono i famosi inserti subliminali, no? Quelli che ti colpiscono senza che tu lo sappia. E poi ci sono i testi.
che cosa dicono i pediatri?
I pediatri dicono occhio, perché il 60% dei testi ha cose, è una ricerca di Rai News questa, c'entrano con la violenza, e ha anche abbastanza con la violenza sulle donne. Allora, almeno ragioniamo con i ragazzi, cioè analizziamo assieme con loro questi testi, magari lo facesse anche la scuola, che per analisi di testo è una materia di scuola di tutti i livelli scolastici, altrimenti facciamola noi genitori, ma non facendo la predica, oddio, hai visto cosa c'è scritto, eccetera, ma facendoci tradurre dai ragazzi i testi che ci sono, cioè mettersi, diciamo, dare valore ai ragazzi nel fatto che nella discussione siano loro a reggere il filo, siano loro a spiegarci il testo e a raccontarci le parole, anche perché loro le sanno e noi no, tra l'altro, queste canzoni. E così, ragionarci assieme.
Nei giorni scorsi Marina è stata al doposcuola delle medie di Agordo, ha sentito i ragazzi, ha sentito le educatrici, che bella esperienza.
Molto bella, una bellissima iniziativa che si aspettava da tanti anni, il comune di Agordo ha avuto il coraggio di metterla finalmente insieme, quella, perché per fare un doposcuola ci vuole un servizio mensa, e quindi il servizio mensa lo fa il comune, e lì hanno attrezzato i locali, hanno fatto la convenzione con qualcuno che tiene la mensa, con una cooperativa per gli educatori, e così c'è uno spazio dove i ragazzi possono stare al pomeriggio a farsi aiutare a fare i compiti, ma anche a fare attività varie, tutelati, anche quelli delle medie, c'era già per le elementari. Peccato che questo spazio, che sarebbe costruito anche per la libera affluenza anche di studenti più grandi, quelli delle superiori, o anche perché, non so, se uno di Voltago, per dire, ha poi allenamento di calcio o deve andare a danza e non fa tempo andare avanti e indietro casa scuola, quando ha finito scuola va lì, si fa quelle due orette in uno spazio tutelato, mangia, fa la sua attività sportiva e poi torna a casa. Per far questo però ci vuole che ci sia anche una convenzione, qualcosa tra comune e Polo Folladore, e pare che ancora non ci sia.
A mio cugino, per la qualità della vita vorrebbe il trasferimento dalle scuole bellunesi a quelle torinesi, perché ha detto che è ansioso, è stufo di voti a sorpresa, gli ha detto a Torino il voto ce lo danno solo alla fine del quadrimestre. È proprio così?
È proprio così in una scuola di Torino, scuola superiore. E secondo me è la strada giusta, perché che non vuol dire non valutare e non fare le verifiche, vuol dire solo non appiccicare quel numero che ti taglia le gambe, ti fa disperare, perché se prendi un 4 devi prendere quanto per fare media? Non ti basta prendere 6, perché 6 più 4 fa 10, 10 più 2 fa 5, cioè diventi un numero e il voto diventa una specie di mercato da fare con gli insegnanti o con i genitori. E lì invece si dà una valutazione per esteso, nel compito si scrive, chiaro che ci vuole un po' più tempo per l'insegnante, che cosa c'era di giusto, cosa di sbagliato, cosa si può migliorare, si discute con i ragazzi e la cosa funziona, perché sono molto molto più motivati. E vorrei aggiungerti che non è a caso che parlo di numeri, perché ho saputo che ultimamente in una classe della nostra scuola superiore qua, dove hanno appena cambiato un insegnante, gli è arrivato un compito con tutti e due, tranne uno che ha preso 6 meno.
Secchione.
Vorrei no, secchione, cioè studiava se tutta la classe, per accidente, no, vi fai dire parolacce.
Prendere tutti e due, no?
Se tutta la classe prende due, il due l'ha preso il professore, non l'ha preso
sì,
i ragazzi.
Sì. Ma se uno prende 6 meno ha rovinato la storia.
No, perché c'è sempre l'eccezione, la curva gaussiana c'è sempre, insomma, in tutte le statistiche.
Sempre a mio cugino ha detto che rinuncerebbe al trasferimento a Torino, resterebbe nella sua classe, però gli dovrebbero far attaccare un paio di poster, Guns N' Roses, Vasco Rossi, Ilona, perché ha detto i muri sono tristi, sembra di entrare in un luogo,
cioè, io, sì, ho visto uno studio sulla estetica, non solo estetica, delle aule. Allora cominci alla scuola materna con delle aule che sono piene di colori, non solo, ma nella stessa aula ci sono tante cose, tanti stimoli, l'angolo morbido, quello della lettura, quello delle costruzioni, i banchi sono messi in circolo, sui muri ci sono i tuoi lavori, oppure insomma l'immaginazione fa amicizia con la conoscenza, e per i ragazzini questo è bellissimo. Man mano che vai avanti e che prosegui i tuoi studi, i muri si spogliano, i banchi diventano tutti inesorabilmente rivolti verso l'avanti in file belle impacchettate. E questo tutto incide su, non ci sono strumenti particolari per esercitare nessuna materia, pensiamoci, perché stiamo ancora usando le aule come se fossimo nel Medioevo.
Siamo in Quaresima, fino a ieri era Carnevale, caro prof.
Eh già, ogni scherzo valeva.
Data in maschera?
No, però ho costruito costumi da maschera.
Sì, cosa ha costruito?
Un bellissimo samurai.
Samurai, Squid Game, no? Ho visto molto Squid Game.
Sì?
Sì, ho visto...
Beh, è perché i bambini che si personificano nei loro supereroi oppure nelle streghe, nei mostri, vincono le paure e acquistano forza. Perché
intuisco che lei non sa cos'è Squid Game, sì, altrimenti non mi avrebbe risposto così.
Allora me lo spieghi.
Meglio che lo guardi.
Prossima volta.
Ciao, prof.
Grazie, ascoltatori, e scusate tutti gli scherzi.